Laser.
Alla metà del XIX secolo, Vienna è una città che sta per cambiare profondamente. Dopo la repressione dei moti rivoluzionari, il 2 dicembre 1848 sale al trono Francesco Giuseppe I. La necessità di salvare il potere dalle pressioni della borghesia che vuole ottenere un tangibile riconoscimento del proprio ruolo rende necessarie delle concessioni che faranno dei decenni successivi un'era di grande sviluppo. Con la decisione di demolire le mura della città ormai inutili dal punto di vista difensivo, la capitale si allarga inglobando dapprima i quartieri limitrofi e poi i sobborghi e in poco più di mezzo secolo diventerà una metropoli da 2 milioni di abitanti grazie anche e soprattutto a una forte immigrazione da tutte le parti dell'impero. Le possibilità di lavoro sono infatti enormi per tutti. Gli innumerevoli cantieri per la realizzazione della sontuosa Ringstrasse sul tracciato delle mura demolite hanno bisogno di braccia, di professionalità, di creatività. Attorno a quel nuovo boulevard si insedierà la grande borghesia, impegnata con determinazione a conquistare sempre più spazio nel tessuto sociale e politico e avviata ad un'ascesa che pare inarrestabile, ma che verso la fine del secolo entrerà in crisi. Il liberalismo verrà sempre più minacciato dall'avvento dei nazionalismi. È questo il contesto storico-sociale in cui nella seconda metà dell'Ottocento continua a svilupparsi anche la cultura musicale di Vienna. È il momento, fra l'altro, degli Strauss, di Brahms, Bruckner e poi Mahler. Lisa Nogler-Kürtler, storica del Wien Museum.
Das aufstrebende Bürgertum hat Musik auch als Definitionsform oder als Identifikationsmerkmal.
Per la borghesia in ascesa la musica divenne anche un elemento distintivo. La borghesia si appropriò, per così dire, sempre più della letteratura, della musica, della vita artistica.
In una Vienna segnata dai postumi della fallita rivoluzione, il 25 settembre 1849 Johann Strauss padre muore di scarlattina. Dopo la scomparsa di Josef Lanner 6 anni prima, un nuovo enorme vuoto si apre nella scena musicale viennese. Il primogenito, anch'egli Johann, ha 24 anni e il decesso del padre diventa una necessità di sostentare la famiglia, ma anche un'occasione per buttarsi nella mischia e tentare di riempire quello spazio improvvisamente libero. La prima mossa è fondere la propria orchestra con quella del padre e rendere omaggio pubblicamente al genitore, fra l'altro suonando anche i suoi pezzi, per rimarcare che è lui l'erede a tutti gli effetti.
Credo che la morte del padre fu, tra virgolette, un colpo di fortuna. Altrimenti Johann Junior non sarebbe riuscito ad affermarsi. Il padre era semplicemente il re del valzer e non sarebbe riuscito tanto facilmente a scalzarlo se il genitore non avesse, per così dire, abdicato.
Thomas Aigner, musicologo, esperto della famiglia Strauss e co-curatore della mostra del Theatermuseum su Johann Strauss in occasione del bicentenario della nascita.
Das war eine Fortsetzung. Am Anfang war das kaum zu unterscheiden. Jetzt ein früher Walzer von Johann Strauss oder ein Walzer von Strauss Vater, das ist absolut derselbe Stil.
La musica di Strauss figlio fu una continuazione di quella del padre.
All'inizio non si poteva quasi distinguere un valzer giovanile del figlio da uno del padre. Era assolutamente lo stesso stile. Più tardi, Johann Junior portò avanti un'evoluzione che era già iniziata col genitore, e cioè un allontanamento dal valzer come pura musica da ballo, verso un valzer da concerto. Lo disse, fra l'altro, per esempio, quando nel 1894 Vienna celebrò il suo 50° anniversario come musicista e lo fece con sfarzo quasi barocco. In quell'occasione gli venne chiesto di prendere la parola. Lui non era un buon oratore, incespicò un po' e poi disse: «In realtà devo tutto ciò che sono a mio padre. Il mio piccolo merito è stato quello di ampliare la forma». E questo è proprio lo sviluppo di cui dicevo, verso il valzer da concerto. Lui ha scritto alcune composizioni che non sono più pensate per il ballo. Certo, quasi tutti i valzer di Strauss si possono ballare, non c'è alcun dubbio. Ma alcuni erano pensati proprio solo da ascoltare. Si tratta di un'evoluzione iniziata già prima, perché le composizioni di Lanar e Strauss padre erano così belle da volerle ascoltare anche nel periodo in cui era vietato ballare, cioè durante la Quaresima. E questo li ha spinti naturalmente ancora di più in quella direzione. E questo sviluppo si è poi rafforzato. Temi più ampi, sviluppi armonici più arditi, l'introduzione, la coda. Tutto questo ha assunto un maggiore peso. Questa era la novità in fatto di valzer, ma si è trattato più di un'evoluzione. Non è successo dall'oggi al domani.
Das war dann das eigentlich Neue, aber das ist bruchlos gegangen. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Das er setzt wirklich dort fort, wo der Vater aufgehört hat. Und das war eben ja eine Musik, die von den Einfällen lebt, die.
Comunque lui riprende proprio dove ha smesso il padre, con una musica piena di idee, orecchiabile, che si ascolta volentieri e che ha una sorta di pepe ritmico sul quale si può danzare bene. E poi non bisogna dimenticare che era un eccellente direttore d'orchestra, contrariamente a suo fratello Josef. Ed era anche un ottimo organizzatore, la qualcosa però dovette imparare, non era una sua dote innata. Insomma, lui aveva ascoltato il padre, lo aveva copiato, lo disse lui stesso, che si metteva davanti allo specchio per studiare le posture più favorevoli. Il lavoro dietro le quinte, invece, non lo aveva sperimentato. Lo dovette imparare da zero. E anche questo fa parte delle qualità di una superstar. Bisognava avere una certa abilità negli affari e come artista bisognava conoscere il proprio mestiere e plasmare una propria immagine. E in questo Johann era insuperabile, direi, soprattutto nel campo della musica da ballo.
Und da war er unerreicht, möchte ich fast sagen, also vor allem auf dem Gebiet der Tanzmusik.
Già in questa prima fase che prende forma la ditta Strauss, una vera e propria impresa artistica ma anche commerciale. All'inizio il motore primo dietro le quinte è la madre, Anna, che poi affianca al primogenito Johann i due fratelli, nel 1853 Josef e due anni dopo Eduard. Presto i tre fratelli dominano la stagione viennese dei balli. Continua la pratica delle dediche delle nuove composizioni come utile strumento di produzione di consenso, di creazione di una comunità di ammiratori e Johann si lascia alle spalle le sue simpatie rivoluzionarie che gli hanno causato guai con le autorità e hanno irritato l'imperatore. Così quando Francesco Giuseppe compie 19 anni, Johann gli dedica la marcia dell'imperatore Francesco Giuseppe. E quando la giovanissima imperatrice Elisabetta partecipa al suo primo ballo a corte, le dedica la composizione Elisabethenklänge. Non nonostante queste manovre e diversi altri brani dedicati a membri della famiglia imperiale, solo nel 1872 Johann assumerà la carica di direttore musicale dei balli di corte che era stata di suo padre. Clara Kaufmann, divulgatrice del Wien Museum.
Das Hauptgeschäft war die Ballsaison, also die Faschingszeit,
wo in A Vienna l'attività principale coincideva con la stagione dei balli, dunque il carnevale, perché si organizzavano innumerevoli veglioni. E un direttore musicale che teneva alla sua carriera tendeva a comporre un nuovo valzer appositamente per ogni ballo. Dunque il lavoro era tanto, anche durante il giorno. E non bisogna pensare che alla sera Strauss dirigesse un solo ballo alla volta, perché tutti gli impresari volevano poter scrivere sui manifesti che Strauss sarebbe stato personalmente presente. Per cui lui andava a un ballo e vi dirigeva un valzer e poi balzava in carrozza e si precipitava a un altro ballo dove dirigeva un paio di brani e così di seguito. In questo modo, sui manifesti, ogni organizzatore poteva scrivere che interveniva Strauss. Lui incassava il compenso, ma lo stress era tanto. E poi, quando anche Josef e Eduard hanno cominciato a collaborare, era ancora meno certo chi dei tre sarebbe intervenuto a un dato veglione. Sul manifesto mettevano solo il cognome. Il marketing giocava dunque un ruolo molto importante. Johann Strauss figlio è stato la prima pop star in senso moderno e col tempo divenne famoso a livello internazionale, dalla Russia agli Stati Uniti.
Johann Strauss Sohn war der erste Popstar im heutigen Sinne. Er war international bekannt, also von Russland bis in die USA. Er hat gewusst, es geht nicht nur um die Musik.
Lui sapeva che la musica non era tutto, era importante, ma gli era molto chiaro che il modo di comparire in pubblico, il suo aspetto, il suo abbigliamento, erano almeno altrettanto importanti. Era sempre vestito all'ultima moda. Anche la sua barba era acconciata secondo l'ultima moda. Il pubblico adorava la sua capigliatura corvina, come segno di un forte temperamento. Prima di apparire in pubblico, si faceva acconciare i capelli e li faceva tingere. È difficile dire se fosse vanitoso. Certo, sapeva che il suo aspetto era parte della sua strategia verso il successo artistico e commerciale e faceva parte della sua immagine. Tutto era al servizio della sua carriera.
Image, weil seine Karriere, das war schon extrem wichtig. Also alles wurde der Karriere untergeordnet. Und was noch einem modernen Popstar entspricht, dass die Medien gefüttert wurden, ja?
E un altro aspetto che è analogo alle pop star del nostro tempo. I giornali venivano foraggiati con notizie. Gli era chiaro che doveva fornire continui spunti alla stampa e lo faceva con notizie anche esagerate, per esempio sul fatto che fosse un donnaiolo, il che probabilmente non è vero, oppure quando forniva dati sul pubblico presente ai suoi concerti tendeva a ingigantire. Però i giornali ne erano contenti. C'era sempre qualcosa da raccontare su di lui e quindi era sempre sulla bocca di tutti. Era molto noto anche per il suo modo di stare in palcoscenico. Lui suonava il violino stando in piedi. Suonava e poi dirigeva agitando l'archetto e poi tornava a suonare. Era uno spettacolo.
Er hat gegeigt und dann hat er dirigiert mit dem Geigenbogen und dann hat er wieder gespielt. Also es war eine Riesenshow.
Es gibt unfassbar viele Karikaturen über ihn. Er muss so ein unglaublicher Typ gewesen sein, dass man ihn wahnsinnig gern porträtiert hat, auch karikiert hat.
Ci sono innumerevoli caricature su di lui. Deve essere stato un tipo incredibile per diventare oggetto di così tanti ritratti e così tante caricature sul suo modo di essere. Non tutte le caricature erano benevole e giocavano molto col potere che lui indubbiamente esercitava nel mondo della musica, di cui era pienamente consapevole. Era una pop star, si considerava di sicuro così.
Wenn man sich selber so versteht und er hat sich sicher so verstanden, das würde ich auch sagen, ja.
Nel 1856 Johann Strauss consolida la propria carriera accettando un ingaggio in Russia nella cittadina di Pavlovsk. Proprio in quell'area era stata costruita una breve tratta ferroviaria che collegava la residenza dello zar a San Pietroburgo con la reggia estiva a Pavlovsk, una trentina di chilometri più a sud.
Und dort hat man eben einen Vauxhall, einen Pavillon hingebaut und hat dort Attraktionen gebraucht, weil
E là venne costruito un padiglione polifunzionale, perché bisognava attrarre il pubblico. La ferrovia non era sovvenzionata dallo Stato, doveva finanziarsi da sé e quindi bisognava invogliare la gente a prendere il treno e offrire loro qualcosa nella stazione finale. La possibilità di buon cibo, di giocare a carte, fumare, leggere i giornali e appunto anche di ascoltare musica.
A Pavlovsk gli Strauss si esibiranno per 5 mesi all'anno per 11 anni. La stagione cominciava a inizio maggio, ideale quindi come contraltare alla stagione viennese dei balli. Il contratto proibiva altri impegni in parallelo, a meno che non si fosse trattato di incarichi della famiglia imperiale russa. L'orchestra non era quella abituale degli Strauss, tuttavia la committenza voleva che fosse composta da strumentisti non russi.
Pure i musicisti dovevano poter arrivare a Pavlovsk. Non c'erano ancora reti ferroviarie e capillari. Si andava quindi, per esempio, da Vienna a Berlino, da lì a Stettino, Svinemünde e poi con la nave sul Baltico fino a San Pietroburgo. Solo più tardi vi fu un collegamento diretto. I binari avevano scartamenti diversi, bisognava cambiare mezzo più volte, passare diversi confini. Non era facile per niente. E Strauss doveva organizzare tutto per i suoi orchestrali. Era tutto sulle sue spalle.
Pavlovsk è una tappa importante nella creazione di una fama internazionale, ma l'impegno che comporta è massacrante, tanto che Johann si farà ripetutamente affiancare o sostituire dai fratelli. Non soltanto infatti è necessario dirigere ogni giorno, ma si devono anche sfornare nuovi brani, come scrive il suo editore Hasling a Vienna, dopo la presentazione di 3 brani nella località russa.
Le allego il valzer Alexandra, che ho composto secondo il gusto russo, quindi indigesto. Ho composto anche la polca La Sconosciuta e un valzer dal titolo Incoronazione. E con questi 2 pezzi ho avuto molto successo, anche se il tempo per scriverli era poco e ancor meno credevo che sarebbero stati ben accolti. E ora butterò giù un valzer viennese per portare qualcosa ai nostri concittadini, che sono così gentili con la ditta Strauss e Haslinger.
E ancora nel febbraio 1869...
Far musica ogni giorno davanti allo stesso pubblico, anzi davanti a vecchiette e militari alticci, alimenta il mio fastidio. Ma non posso lasciare che i miei musicisti o il pubblico notino i miei sentimenti più intimi, questa infinita noia, ed è questo che mi fa desiderare ogni volta ardentemente l'ultimo concerto a Pavlovsk.
A quel tempo chi voleva fondare un successo anche internazionale doveva presentarsi di persona ai suoi ammiratori, affrontando magari lunghi viaggi disagevoli in carrozza, in treno o in nave, magari pure varcando l'oceano, come nel 1872, quando Johann viene invitato a Boston per il World Peace Jubilee and International Musical Festival, una kermesse di 18 giorni con 2.000 orchestrali ingaggiati, 20.000 coristi e 30.000 fra posti a sedere e in piedi. Il compenso di Johann Strauss? $100.000.
Insgesamt ist mir rätselhaft, wie das früher alles gegangen ist, ohne Handy, ohne E-Mail, ohne Telefon und auch ohne die Verkehrsmittel, die wir heute haben. Und ist gar nicht gerne gereist.
A pensarci da una prospettiva odierna è un mistero come facessero senza cellulare, senza email, senza telefoni, senza i mezzi di trasporto che abbiamo noi. Lui poi non viaggiava affatto volentieri, nemmeno in carrozza. Quando c'era una discesa o una salita, gli venivano i capogiri. Quel viaggio in America fu un orrore per lui. Da un lato era una star, un uomo d'affari, uno stacanovista del lavoro che sa cosa è necessario fare, e però era in qualche modo un insicuro. E non ballava nemmeno il valzer, forse perché gli venivano le vertigini.
Also er hat selbst nicht Walzer getanzt.
Das muss man sich einmal vorstellen, da weiß man auch wirklich von Berichten.
È difficile da immaginare, ma lo sappiamo da cronache del tempo. Quelle tournée erano molto, molto impegnative. Però sono state un fattore che ha reso Vienna enormemente conosciuta a livello internazionale. Tutti quei musicisti venivano dalla capitale e ne hanno portato lo spirito in tutti gli angoli della monarchia, e appunto anche oltre i suoi confini, così che si poteva dire Vienna è la capitale musicale del mondo.
Certo è che ormai un musicista può vivere del proprio lavoro senza dipendere in tutto dal favore e dalla protezione di un nobile o di un regnante. Per Strauss i compensi cresceranno nel tempo in modo costante. Se nel 1852 riceve 100 fiorini per un valzer, 60 per una quadriglia e 40 per una polca, nel 1894 per il valzer Gartenlaube riceverà 3.000 fiorini, cioè il corrispettivo di 52.000 euro. Assai lucrative saranno le operette cui Strauss si dedicherà intensamente negli anni 70, 80 e 90 dell'Ottocento. Per la sua prima operetta, Indigo e 40 ladroni, riceverà nel 1871 un corrispettivo di 245.000 euro e nel 1892 per l'operetta Principessa Ninetta il corrispettivo di 420.000 euro. Quando Johann Strauss muore all'età di 73 anni il 3 giugno 1899, è un musicista di straordinaria fama. I viennesi lo chiamano affettuosamente Schan o Schani. Nel mondo il suo nome è indissolubilmente associato sia al valzer sia all'operetta viennese, in primis grazie all'eccezionale successo del Pipistrello, la cui ouverture dirige per l'ultima volta all'Opera di Corte il 22 maggio. Con Johann se ne va anche il XIX secolo e di lì a poco l'impero austro-ungarico imploderà. Il fratello Josef e la madre Anna sono già morti nel 1870. Edward porterà avanti la ditta per altri 2 anni e poi la chiuderà nel 1901. 6 anni dopo, nel 1907, Edward brucerà l'archivio di famiglia, adducendo come motivo una volontà di Johann in questo senso. Certo è che il fratello maggiore lo aveva escluso esplicitamente dal testamento. Dal canto suo, la terza moglie di Johann e manager di talento, Adele, continuerà a tutelare fino alla sua morte nel 1930 sia l'opera del marito sia la sua immagine. Già nell'agosto del 1899 fa registrare 477 opere di Strauss presso l'Associazione Austriaca degli Autori e Compositori da poco fondata. Anche negli anni 30 la musica di Strauss non smette di entusiasmare il pubblico e piace ai nazisti, che lo celebrano come luminoso esempio di arte genuinamente tedesca. A questo scopo decidono di falsificare il certificato di matrimonio del bisnonno datato 1762. Conservato nella parrocchia di Santo Stefano, attestava infatti che Johann Michael Strauss, di origini ungheresi, era un ebreo convertito.
Das ist den Nazis dann sauer aufgestoßen und gesagt, das wollen wir nicht, das müssen wir vertuschen.
La cosa andò di traverso ai nazisti che decisero di intervenire. Non sarebbe stato possibile dire non si può suonare la musica di Strauss. Era troppo popolare. Però ai loro occhi sarebbe stata una macchia. E quindi con i mezzi a disposizione allora hanno fatto una riproduzione fotomeccanica del registro contenente il certificato, tagliando via il pezzo indesiderato della pagina. Riposizionando poi uno accanto all'altro il segmento precedente e quello seguente. E l'originale venne messo sotto chiave.
Die zwei anderen hat man zusammengefügt und man hat das Original unter Verschluss gebracht, in einen safe gelegt eben.
Quella falsificazione era ascrivibile a un ordine del ministro della propaganda Joseph Goebbels che il 5 giugno 1938 aveva annotato nel suo diario.
Qualche sapientone ha scoperto che Johann Strauss è per un ottavo ebreo. Proibisco di rendere la cosa pubblica. innanzitutto perché non è ancora provato e poi perché non ho nessuna voglia di lasciare via via sgretolare l'intero patrimonio culturale tedesco, perché se no alla fine della nostra storia non restano altro che Vitichindo, Enrico il Leone e Rosenberg, il che è un po' poco. Io, per quel che mi riguarda, cerco di fare ciò che posso per oppormi. È anche la volontà del Führer.
L'originale del registro dei matrimoni è stato tuttavia ritrovato e ora dà conto della falsificazione. I nazisti faranno tuttavia di più, sia per celebrare il compositore, sia per usarlo come mezzo per, come diranno, migliorare il sentimento di appartenenza del popolo. Il 31 dicembre del 1939 organizzano il primo concerto per Johann Strauss con la direzione di Clemens Krauss, che poi dal 1941 diventerà il concerto di Capodanno. I nazisti arianizzeranno inoltre il lascito del compositore, poi restituito agli eredi in parte nel 1945 e in parte nel 2001. Nel 2002 il Comune di Vienna lo ha riacquistato per 5 milioni di euro e oggi è suddiviso fra la Wien Bibliothek e il Wien Museum. Nel 2017 il valzer viennese è stato iscritto dall'UNESCO nella lista austriaca del patrimonio culturale immateriale. Il più celebre valzer di Strauss, sul Bel Danubio Blu, è entrato anche nella storia del cinema del XX secolo. Stanley Kubrick lo utilizzò nel 1968 per una scena chiave del suo film 2001 Odissea nello spazio. E nell'anno del bicentenario della nascita, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, l'ente del turismo di Vienna ha deciso di inviare sul Bel Danubio Blu nello spazio, in un'esecuzione dal vivo dei Wiener Sinfonica.